Sulla mia Cadillac rossa ho fatto rimuovere il cambio automatico e ho fatto montare il cambio tradizionale. Mi è costato una cifra, ma così doveva essere. Perché io quella troiata isterica del cambio automatico la lascio volentieri a quei pigri obesi degli americani che escono di casa in tuta, vanno al lavoro con la tuta, rincasano con la tuta e per la vita di casa, ovviamente, sempre la tuta tengono. Fatemi vedere un uomo in tuta e a me mi prende uno sconforto da malato che vaga nella corsia d'ospedale tra le barelle e bottigliette d'acqua distillata alla ricerca di un cesso sporco e perennemente occupato. Un degente per strada, questo divento. Si impara in carcere l'odio accanito per la tuta, in quel luogo nel quale tutte le umanità si lasciano andare. Si comincia con la barba di 2 giorni, si persevera abbandonando un decoro degli indumenti. Ed ecco la tuta. Si prolunga l'agonia divorando l'anestesia dei canali televisivi. Si tocca all'apice lasciandosi cadere in giù con una corda al collo attaccata al tubo della doccia. L'ho visto da vicino, il carcere, per molti mesi, dove la puzza della morte precede tutte le altre puzze della folla coatta, che pure ci sono. Ne sai qualcosa in più e prima sullo sfilacciamento delle vite. Se hai avuto il privilegio nefasto di assistere al deterioramento accelerato dei detenuti. Ce n'è abbastanza in carcere per far capire a chiunque come funziona la vita fuori. Perché il problema in carcere non è la mancanza di libertà, ma la percezione da qualche parte della pericolosa corrispondenza tra le due libertà, quella dietro e quella davanti alle sbarre. È una scuola ben congegnata. La reclusione, checché se ne dica, è come tutte le scuole didatticamente ineccepibili, la lezione non sembra vera. Ti opprime la lezione perfetta, non ci credi, e quando esci qualcosa dentro di te ti fa barcollare la razionalità. In un angolo remoto di te stesso ci vuoi tornare in carcere per verificare l'esattezza della sua lezione. Sono tormentati dalla curiosità gli ex detenuti. Si combatte tutti i giorni, seriamente, senza stipendio, col mistero della conoscenza, se si è avuto l'esperienza della vita coatta. Il carcere allena e prepara per benino alla reiterazione di tutti i reati, ma lo fa in buona fede. Ed è davvero imperdonabile quella buona fede, e delittuosa anche. Ma poi, ancora, senza sosta, senza tregua, il pensiero dentro, quello che ho un comodino vuoto nella mia testa. Per strada veramente non c'è nessuno. Giro a vuoto per il mio quartiere, questa gabbia di palazzi, ma nessuno. L'insonnia, un ricordo. Tutti dormono ora e se non dormono cagano guai al buio nei loro appartamenti. Certo, non per strada, perché solo io ho ancora voglia di affrontare questo clima mostruoso. Ma se vi dico che è mezz'ora che giro e che non vedo nessuno, credetemi, non mento. Non ne ho motivo. E il labirinto di calcestruzzo colorato dei palazzi mi avvolge senza proteggermi. E al mare già non ci penso più e non so bene il perché. E solo dopo mezz'ora finalmente vedo un tipo per un attimo che entra nel portone di casa. Lo vedo veramente per un istante. Avrà poco più di 30 anni, è alto e atletico, non mi somiglia per niente perché appare incongruamente conciliato con la vita. Eppure la mia testa sibila un pensiero chiaro e cristallino. Sono io quello lì, questo mi dico in mente. Ma non ha niente di me quel tipo. Sono io che proietto speranze e specchi deformati sul primo passante di turno che non affoga ancora in tinozze di disagio come me. Ma poi, finalmente, alle 6:15, qualcosa da fare la trovo. Vado a trovare il mio maestro, quello che mi ha spiegato tutto, la A, la B e la C. Ma dalla D in poi me la so vista io, si capisce. Ho avuto le cosce per camminare, ma a me piace saltare. I furbi saltano. Alle volte cadono nelle pozzanghere. Le pozzanghere non sai mai dove stanno. Si dispongono a cazzo, le pozzanghere, come le piante selvatiche. C'è giustizia per l'astuto, solo casualità, che è pure peggio. Con la faccia stravolta dal sonno mi apre la porta la sorella, una donnetta sui 70, 80, senza arte né parte, una che ha immolato l'esistenza solo per accudire il fratello, che poi sarebbe il mio maestro, Mimmo Repetto, questa leggenda. Sono le 6:15 e Mimmo naturalmente sta sveglio perché a lui l'insonnia tutta la vita gli è ronzata attorno come una mosca africana, appiccicosa ed immortale. E coi sonniferi Mimmo ci può zuccherare le camomille, niente gli fanno, solo gli sbarrano gli occhi come se fossero mantenuti spalancati da pali di palafitte thailandesi, resistenti e duraturi. Entro nel salone e lo trovo avvolto in una tunica gialla di grande valore che gli ho portato io da una tournée in Venezuela. Fresca, lavata, la tunica incombe come un dolce martello sul suo corpo devastato da 79 anni di vita vissuta veramente. Mica uno scherzo, i ricordi di Repetto. Le sue mani sono massacrate da una vitiligine che, questo lo devo dire, mi ha sempre fatto un poco senso. Ma le dita. Un romanzo, quelle dita. Lunghe e sottili come bisturi da chirurgo che ora folleggiano sul pianoforte a coda nera alle 6 del mattino. Non mi guarda, concentrato sul piano come un astronauta alla sua prima missione. Suona Bach, me lo dice la sorella, con uno spirito da missionaria crocerossina che è Bach, perché io mica lo sapevo. Mi vede e me lo sussurra 3 volte soave e leggera come un raro uccello tropicale. Bach, Bach, Bach. Gode come una depravata di quello che lei non sa fare. Lo sa fare il fratello, invece. Il mondo è pieno di questi individui così. Allignano nell'ombra, con l'alibi del servizievole. Si trasformano in paguri resistenti e inossidabili. Poi però, senza dire altro, se ne torna a letto. Ma a quell'informazione ci teneva assai, la vecchia. Non dico una parola, perché se il maestro suona, la tradizione vuole che anche i piccioni e le lavastoviglie del circondario devono starsene zitte. Mi avvicino un po' di più per apprendere da questa fonte mostruosa e inesauribile, e le sue dita volano e volteggiano, arzigogolano senza tregua, perfette e inesorabili, su tasti neri e su tasti bianchi, una poesia. Dante, Leopardi, Carducci, tutti insieme, se ne vanno a braccetto, messi d'accordo dalle inarrivabili dita del maestro. Una poesia un po' meno poetica quando mi avvicino ancora un altro poco e scopro che il maestro suona con un catetere attaccato al suo corpicino che se ne cade a brandelli, afflosciato come un canotto bucato. La tristezza, se pensate che quest'uomo con 3 accordi, uno in fila a un altro, era capace di far crollare matrimoni da 35 anni di serenità. Le donne tra loro facevano incontri di judo e karate ad alto livello, pur di accaparrarsi Mimmo Repetto per una notte. Ma vi parlo di anni fa. E più si sbatte sul veloce con brio di Bach, e più il catetere gli oscilla pericolosamente. Io penso che se esagero con la passione, quello si stacca, e io mica glielo so rimettere. Mi tocca andare a chiamare la sorella, ma mentre quella si sveglia e viene in soccorso, non vorrei che mi scappasse dalla vita il mio maestro Mimmo Repetto. Per grazia della Madonna, il catetere resiste alla musica.